Libri ribelli.
Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi.
Libri ribelli.
La banda Bonneau di Bernard Thomas. Capitolo primo, parte seconda. Parigi, 26 novembre 1911, le 10 del mattino. In un piccolo appartamento al primo piano di una povera casa di artigiani al 24 di Rue Fessard, in cima a Belleville, dietro la Butte Chaumont, un giovane con una casacca rossa di flanella beige bordata di seta, scrive instancabilmente chino su un tavolo di legno bianco. Non ha dormito, sotto la barba di 48 ore. I lineamenti sono delicati. A tratti la bocca si piega in un ghigno amaro, quasi di disprezzo. Lo si direbbe uno studente di buona famiglia, provvisoriamente senza denaro. Si chiama Victor Kilbarchike. Diventerà famoso dopo la rivoluzione d'ottobre con lo pseudonimo di Victor Serge, a 20 anni. È il responsabile del giornale L'Anarchia, tribuna degli ambienti libertari, la cui redazione e sede sociale sono lì. Ci sono numeri della rivista sparsi dovunque, per terra, sul grande letto, sul letto pieghevole, sul tavolino da toilette, sui ripiani della biblioteca. Victor si gratta la gola con la punta dell'indice, in modo quasi prezioso, quando rilegge il testo della traduzione che sta per terminare, per conto di un editore russo, Povolevsky. Gli frutterà qualche franco. In sala da pranzo, dall'altro lato della camera, degli ospiti, in cui miracolosamente oggi non è venuto nessuno. A rifugiarsi, una giovane donna scrive anch'essa con impegno. Ha 22 anni, ma ne dimostra 16, coi suoi capelli corti, con la riga a sinistra, il naso all'insù e un gran colletto bianco su una blusa nera. Ha un nome che scintilla, come il suo sorriso quando si volta a guardare la figura esile e testarda dell'amico nell'altra stanza. Henriette Matrejean. Dato che Kilbarchike è di nazionalità russa, ha affittato a suo nome l'appartamento, come il capannone in fondo al giardinetto. Tutta la corrispondenza del giornale è indirizzata a lei, sta rispondendovi. Ogni tanto si alza per guardare dalla finestra, se arriva André Soubdi, con Maud e Cinette, le sue due figlie, che André ha portato a fare una passeggiata al parco. Le bambine non sono di Kilbarchike. Le ha avute dopo aver sposato a 17 anni Louise Matrejean, un anziano sellaio, un bravo uomo, abile nel suo mestiere, ma che in seguito a letture frettolose e a conferenze mal assimilate si era convinto, come tanti altri, della necessità di improvvisarsi fuori legge, dato che lo Stato opprime l'individuo e lo riduce in schiavitù. Bisogna ribellarvisi. Bisogna minare le fondamenta del suo dispotismo. Su che cosa si basa principalmente l'ingiustizia sociale? Primo, sul furto, dato che, come ha detto Proudhon, la proprietà è un furto. Si tratta quindi di recuperare i beni che la società ci ha rubato, di dedicarsi a quello che gli illegalisti, cioè coloro che vogliono con ragionamento vivere illegalmente, hanno battezzato col bel nome di riappropriazione individuale e che la società naturalmente si ostina nella sua malafede a considerare come furto. Matrejean, con discrezione infinita, si dedicava quindi da qualche tempo a quest'opera pia, particolarmente alla vetrina delle drogherie. Secondo, l'ordine sociale si fonda sul denaro. Sabotiamo dunque la moneta e il principale pilastro dell'edificio crollerà. Per far ciò c'è una sola soluzione: fabbricare moneta falsa. La tesi non è sbagliata, lo sapranno bene i capitalisti, che fra le due guerre tenteranno di sommergere di rubli falsi la Russia dei Soviet. E lo saprà anche Hitler, che cercherà di rovinare l'Inghilterra a colpi di banconote truccate. Non era tanto la teoria che Rirette rimproverava al marito, quanto l'ingenuità toccante con la quale l'applicava. Quando lavorava la selleria, gli rendeva comodamente 120 franchi al mese. Attualmente ne guadagnava a stento 30. Questa povertà volontaria non entrò per niente nella rottura. Diciamo che Rirette, a 20 anni, non aveva più un'ammirazione sconfinata per lui. E poi era giovane. Il mondo era grande. Le riunioni anarchiche brulicavano di personaggi affascinanti. Incontrò la prima volta Kilbacike nel nord, nel corso di una serie di conferenze cui partecipava in compagnia dell'anarchico Mauritius. Le dispiacque subito. Non era stato forse così volgare da chiedere a Mauritius, con la sua smorfia sdegnosa, chi è quella sciocca pettegola che ti accompagna? Rirette non aveva niente della sciocca, era fine, sensibile, colta. Quando le attività anarcosindacaliste gliene lasciavano il tempo, insegnava, un'insegnante un po' sovversiva, ma che amava molto i bambini. Prese subito in odio Victor. Così iniziano spesso le grandi passioni. Si era poi recata in Italia, sempre con Mauritius, per studiare l'azione dei compagni transalpini. A Roma una meningite cerebrospinale l'aveva inchiodata per qualche tempo all'ospedale. Appena ristabilita fece ritorno a Parigi e vi apprese che l'eccellente Maître Jean era rimasto vittima dei suoi ragionamenti. La polizia l'aveva messo dentro. Si rimise quindi seriamente al lavoro per provvedere alla necessità di Maud e di Chinette e ritrovò Kilbacike, sempre sicuro di sé, nei locali dell'anarchia. Poi, un giorno, Kilbacike le aveva raccontato la sua vita, quella della sua famiglia e le sue speranze, una rivoluzione fondata sull'amore e sulla ragione, che avrebbe cambiato il volto del mondo e avrebbe reso gli uomini liberi, felici, uguali. Si era commossa, aveva deciso di unirsi per il peggio in attesa del meglio e si erano messi insieme in una mansarda di rue Tournefort, da un amico dietro il Pantheon, vicino alla Contrescarpe, con le figlie. A parte un piccolo inconveniente, il suo ospite, dottore in filosofia, passava le giornate a fumare hashish e a fiutare etere. Furono settimane incantevoli. Le domeniche di primavera andavano a piedi al bosco di Saint-Cloud per godersi il sole, i fiori, i buoni libri, tutte cose che entrambi amavano. Nei giorni di gran lusso tornavano in bateau moche o arrivavano gli amici con le biciclette. Louise Dieudonné, Edouard Carouy, Octave Garnier e la sua bella amica fiamminga, Marie Vuillemin, Raymond Colemin, detto Raymond la scienza, un vero bebè roseo, i futuri uccisori, i picnic finivano in discussioni senza sosta, si discuteva accanitamente della riappropriazione individuale, sotto gli alberi ogni volta un po' più a fondo. Per questo, quando erano venuti a proporre a lei e a Victor di assumere la direzione dell'anarchia a Roma in Ville, aveva esitato. Temeva che quegli estremisti li sopraffacessero. Victor, poi, non dimostrava nessuna diplomazia nei loro confronti. Li trattava da imbecilli, punto e basta. Trovarono però un accordo su una base accettabile. Sarebbero stati solo loro a scegliere i collaboratori. In capo a 3 mesi, malgrado tutti gli sforzi di conciliazione di Rirette, la situazione tra Kilbacike e gli illegalisti era diventata insostenibile e le vendite del giornale calavano. Si erano allora trasferiti armi a bagagli a Belleville, in un locale più piccolo, Tra una traduzione e l'altra dal russo, Victor si sforzava, sotto lo pseudonimo di Restif, di dare un impulso più sociale, meno individuale al giornale. Polemizzava con tutti, con Elie Faure, lo storico dell'arte che, richiamandosi a Nietzsche, che cosa non gli si è fatto dire, aveva proclamato il ruolo civilizzatore della guerra, come se massacrando gli Ovas a Madagascar nel 1896 il generale Gallieni avesse civilizzato Tananarive, o se bombardando, saccheggiando, decimando l'Annam, il Tonchino, il Laos, la Cochinchina, il ministro Jules Ferry avesse civilizzato l'Indocina. E gli Autei in Marocco, i prussiani in Francia nel 1870. Era troppo evidente. Victor si batteva anche contro l'anarchismo giudizioso, accademico, di Jean Grave su Temps Nouveau, una truffa, un tradimento che rimandava all'anno 2000, la felicità dell'umanità. Contro il sindacalismo, una soverchieria che mirava solo a creare un futuro statalismo. Contro i politici cosiddetti di sinistra che cercavano solo di far carriera sulle spalle della classe operaia. Soprattutto contro i vecchi amici che si aggiravano per cliché in una libreria simpatizzante, l'Idée Libre. In breve cercava la sua strada nella rivolta, a tratti intuendo che si era ficcato in un vicolo cieco, non sapendo ancora perché non aveva letto Marx, che l'avrebbe trovata nella rivoluzione. André Soudy non rientrava con le bambine. Rirette cominciò a preoccuparsi. Finì l'ultima risposta della rubrica. Tre parole agli amici. Posò il portapenna e andò a pettinarsi nella stanza in cui lavorava Victor. «Povero amico mio», gli disse baciandolo, «ti cederai dal lavoro». «Quando non avrò più forze», Victor rispose, «farò come Paul e Lara, la Farg, il genero e la figlia di Marx. Mi avvelenerò». «Abbiamo il tempo di pensarci», rispose lei distrattamente. Mentre infilava il cappotto, si sentirono dei passi sul pianerottolo, poi dei colpi sordi alla porta. Rirette e Victor si guardarono preoccupati. «Polizia, aprite!» «Vedi che avevo ragione io?» «Jacob è una spia», mormorò lei. «Hai sempre ragione». «Perquisizione, aprite!» «D'accordo, veniamo!» Appena ebbe aperto, tre ispettori si precipitarono dentro, urtandolo nel passare. Senza dir parola, iniziarono a devastare sistematicamente le tre piccole stanze, frugando a piene mani nei cassetti, voltando i materassi, rovesciando i libri dai ripiani. Victor occupò tranquillamente una sedia che era stata risparmiata e si immerse con grande attenzione nell'unico e la sua proprietà di Stirner. Gli occhi di Rirette scintillavano di collera. «Cercate qualche cosa, signori?» finì con l'articolare. I poliziotti, ignorando l'interruzione, proseguirono la perquisizione per molti minuti, con rabbia crescente. Poi il più grosso, che sembrava il capo, infine la fece interrompere. «Farete meglio a confessare subito dove le nascondete, tuonò. Siete denunciati». «Dove nascondiamo che cosa?» chiese Rirette con la sua voce più soave. «Inutile fare i furbi. Dove sono le monete false?» «Quali monete false?» L'ispettore avvampò di collera. Quella ragazza, sfidando la sua autorità davanti ai suoi uomini, lo mandava in bestia. Victor era sempre più indifferente. «Bene, allora preferite che vi portiamo via? In tutti i modi siete fritti. I vostri complici vi hanno denunciato. Di quali complici parlate?» «So quel che dico». Si dondolava ora su un piede e ora sull'altro, i baffi irti, abbattendo con una manata i pochi libri rimasti al loro posto. «È costui, il russo», ruggì, piantandosi davanti a Victor. «Vi conosciamo, buon uomo. Soggetto straniero, complotti anarchici, moneta falsa. E la Santé, eh? Un piccolo soggiorno all'ombra vi direbbe qualche cosa?» Victor levò gli occhi con calma sovrana sull'uomo che lo interpellava. «Amica mia», disse Rigette senza distogliere lo sguardo, «avete dimenticato di offrire una tazza di tè a questi signori?» L'altro credette di soffocare dalla rabbia, strappò Stirner dalle mani di Victor, prese il manoscritto sul quale aveva lavorato tutta la notte, lo spiegazzò e lo gettò per terra. I suoi uomini, che avevano terminato la perquisizione senza aver trovato ciò che cercavano, lo circondarono con aria minacciosa. «Lo schiaffiamo dentro, capo», disse uno di loro. Questo richiamo alla sua autorità restituì un po' di sangue freddo al capo del distaccamento. Parve riflettere, o almeno le rughe verticali che segnarono all'improvviso la sua fronte lasciavano supporre l'esistenza nel suo cervello di un fenomeno del genere. Non avevano in realtà nessun motivo serio per incolpare i due sospetti. L'informazione in base alla quale avevano agito doveva essere falsa, o più probabilmente la coppia diabolica li aveva giocati ancora una volta, perché Napoleone Jacob e la sua concubina, la Savantas, i due delatori, non avevano mentito, ne era certo. Erano confidenti coscienziosi, si erano disturbati ad andare loro stessi alla Sûreté, la sera prima, a raccontare la trappola che avevano teso al russo e alla sua concubina. Approfittando di un'assenza di Rirette, erano andati da Victor a chiedergli il favore di tenere in deposito per qualche giorno un rotolo di monete d'oro false. Victor, fedele al dovere di aiuto reciproco praticato dagli anarchici, aveva accettato, ma le monete non erano lì. Era seccante, nonché umiliante. Juin, il vice capo della Sûreté, avrebbe ancora trattato da incapace il grosso ispettore. L'avanzamento ne avrebbe risentito. Il bravo uomo non poteva evidentemente sapere che Rirette, il giorno prima, quando aveva scoperto il rotolo di ritorno dalle commissioni, aveva immediatamente fiutato il tranello e aveva imposto a Victor di andare subito a gettare le monete in una fogna. Viveva da troppo tempo in mezzo ai provocatori per non avere ragioni buone di diffidare, soprattutto di Jacob e della San Pietona, la cui faccia non le garbava. «Bene, per stavolta l'avete scampata», disse infine l'ispettore, «ma non crediate di venirne fuori così bene. Siete sorvegliati, ci rivedremo». «Siamo a vostra completa disposizione», disse Victor imperturbabile. Dopo aver proferito qualche altra minaccia ritenuta necessaria alla salvaguardia del prestigio, il piccolo gruppo se ne andò. Rirette si lasciò cadere sulla rete, il cui materasso giaceva al suolo, contemplando il disastro con aria afflitta. «Ci sarebbe voluto almeno un giorno per rimettere tutto a posto». «Che bruti!» esclamò. «Ritieniti fortunata che non ci abbiano messo dentro, avrebbero potuto farlo». «Non ne avevano il diritto». «Credi?» replicò Victor raccogliendo un libro da terra. «Hai letto Crainqueville di Anatole France?» Sfogliò il volume, cercando le pagine che aveva segnato. «Quando l'uomo che testimonia è armato di una sciabola, bisogna ascoltare la sciabola, non l'uomo. L'uomo è da disprezzare e può avere torto. La sciabola no, ha sempre ragione. Se quegli uomini avessero testimoniato contro di noi, eravamo nel torto. E inoltre, senza i gendarmi, il giudice sarebbe un povero sognatore. La giustizia è la sanzione delle ingiustizie stabilite. Tra il delitto e l'innocenza c'è solo lo spessore di un foglio di carta timbrato. Come vedi, quegli uomini sono stati molto indulgenti con noi. Direi addirittura che hanno tradito la loro missione di rappresentanti di un ordine che noi abbiamo deciso di rovesciare». «Tutto questo è molto bello», disse Rirette, leggermente seccata, scuotendo la testa. «E Anatole France ha certamente ragione, ma resta il fatto che sono dei bruti e s'udì che non torna e non abbiamo niente per pranzo. Mangeremo meglio domani». «Se si trattasse solo di noi», disse tristemente, «ma le bambine, andrà a finire male. Cerca se possibile di rimettere un po' in ordine, in modo che le bambine non vedano questo spettacolo». rinunciando a discutere ulteriormente, uscì alla ricerca delle bambine, mentre Victor cercava di recuperare nelle catombe la sua traduzione. Attraverso Rue de l'Alouette giunse affannata il parco delle Buttes Chaumont, immaginando tutte le disgrazie possibili. Chinette investita da un autobus, Maud rapita da un sadico, le trovò vicine alla cascata, intente a giocare al mondo con Sudì, che saltellava su una gamba sola dall'inferno al cielo, facendole morire dal ridere. «Mamma, mamma!» esclamarono allegramente, quando l'ebbero vista correndo a gettarsi nelle sue braccia. «Bécamel!» così avevano soprannominato Sudì. «Ci ha comprato le paste alla crema», disse Chinette. «E delle caramelle», rincarò Maud. «Non avete freddo? Hai le mani gelate», disse Riletta a Chinette. «Vi siete divertite?» «Oh, per questo sì», risposero in coro. «Quando sarò grande sposerò Bécamel», disse Chinette. «E daremo tanti soldi a te e a Victor perché possiate fare il vostro giornale». «Lo ha detto lui». «È vero, André?» chiese Riletta ridendo. Sudì arrossì fino al bianco degli occhi. «Bisognerà innanzitutto che faccia fortuna», balbettò, «il che non sembra». «Su, su, tutto si accomoderà», disse lei con allegria forzata. «Oh, so a che pensi, dopo tutto il disturbo che ti sei presa per me, ma non ne vale la pena, sono finito», disse tristemente. «Bada a non dire sciocchezze», lo rimproverò. «Invece di avere due figli con te, ne ho tre, ecco tutto. D'altronde sei mio genero, dato che sei fidanzato con Chinette. In realtà André Sudì, le cui imprese sarebbero presto apparse nella prima pagina di tutti i quotidiani, aveva tutti i motivi per essere melanconico. A ragione i compagni lo avevano soprannominato Scalogna. La sua breve vita era stata un bel seguito di disastri. Era cresciuto completamente solo per le strade di Parigi, senza educazione, senza casa, senza tenerezza. A 11 anni doveva già guadagnarsi la vita come commesso di drogheria in Rue Mouffetard, alzarsi alle 6 del mattino, preparare la vetrina alle 7 di sera, barcollando sotto carichi più pesanti di lui, comandato a bacchetta da una padrona rapace che rubava le massaie sul prezzo dei fagioli, annacquava il latte, il petrolio, il vino. Inghiottiti pochi bocconi, si stendeva dopo le 9 su un pagliericcio in soffitta, con sacchi per patate come coperta, tremando di freddo d'inverno, grondando sudore d'estate. Con questo regime a 13 anni era tubercolotico. Fu all'incirca allora che si iscrisse al sindacato dei droghieri e cominciò a distribuire volantini negli scioperi. Gli appiopparono subito un mese di galera. La società si basa sulla forza e la forza deve essere rispettata come l'augusto fondamento della società, dice quel borghese scettico che è Anatole France, caro a Achille Baciche. L'anno dopo si prese ancora 3 mesi per oltraggio a un agente. L'amarezza lo travolse, non aveva a chi accostarsi. Di colorito smorto, il profilo affilato, scarno, gli occhi grigi e dolci, la gente lo trovava ipocrita e violento. La sua anima sanguinava, sputava i polmoni. 15 anni ebbe 2 anni di felicità con una cugina che adorava. Una sera non la trovò più. Ne aveva avuto abbastanza di nutrirsi di scatole e sardine rubate, era andata a vivere la sua vita al panier fleuri, a bere buon vino a spese dei clienti. Pensate, se ne pianse lui che si inghiozzava al solo sentire un organetto di barberia all'angolo di strada col vecchio cantante arrocchito che storpia i Cavalieri della Luna. Lui, cui bastava un pomeriggio a Saint-Claude, tra i bambini per essere felice per un mese. L'anno dopo si imbatté con lei a Montmartre, si rimisero insieme, non per molto, di nuovo lei se ne andò. non senza avergli regalato quella malattia che i francesi del Medioevo chiamavano mal di Napoli e i napoletani mal francese. L'ospedale Saint-Louis e la disperazione, ma il meglio non era ancora venuto. Aveva prestato la camera a un amico che fu catturato in flagrante furto di bicicletta. Gli chiesero il domicilio. Disse la verità, perquisizione. Vennero trovate alcune scatole di sardine riprese alla società. Su di era quindi un pericoloso recidivo. Si beccò 8 mesi più 5 anni di divieto di soggiorno. Passò direttamente da Saint-Louis a Fresnay. Era stato lì per scamparla. I compagni, avvisati del fatto, avevano fatto una colletta perché potesse mettersi in salvo prima dell'arrivo della polizia. L'ospedale avevano dato tutti la loro offerta a uno di loro, ma costui, senza scrupoli, aveva preferito squagliarsela col peculio. Sudì era uscito di lì più tisico che mai, il 24 agosto. Per qualche giorno aveva cercato di rimettersi a lavorare, ma le forze gli mancavano, e poi non ci metteva più interesse, raddoppiava le porzioni di carote e di cavolfiore delle massaie. Il droghiere, suo padrone, pensò che con un tal commesso sarebbe fallito. Sudì gli restituì con piacere il grembiule e si installò a Romainville, nella sua vera famiglia, tra i soli esseri umani che mostrassero un po' di calore nei suoi confronti, gli anarchici. Lì Rirette gli si affezionò, dato che era quasi la sola ad aver conservato un po' di buonsenso tra gli energumini che frequentavano la colonia. Fu la sola ad accorgersi che il povero ragazzo sarebbe morto se non si curava. Lo spedì dunque in mano militare in un sanatorio, in cui lo iscrisse col nome di Columbo, precauzione necessaria perché aveva ancora il divieto di soggiorno. Non vi restò a lungo. Rirette l'aveva visto di ritorno una settimana prima, più scheletrico che mai. Io e il sanatorio abbiamo divorziato per incompatibilità d'umore, le aveva detto sorridendo. Da allora vegetava, non poteva dormire in Rue Fessard a causa dei bambini. La scissione tra Kilbacchiche e il resto del gruppo lo riempiva di tristezza, come se a litigare fossero stati i suoi stessi genitori. Vedeva spesso gli altri e parlava della coppia di Belleville con una commozione che rinfocolava la loro collera. Lui non capiva. Quasi tutti i giorni portava a passeggio le figlie di Rirette, che lo adoravano. Tempo un mese sarebbe stato famoso col nome di l'uomo con la carabina. Rirette lo invitò a pranzo. Strada da Lione a Parigi, lo stesso giorno. Per più di 100 chilometri, alla considerevole media di 40 all'ora, il macinino sferragliò felicemente. Malgrado i cappotti pesanti, i due uomini tremavano dal freddo. La pioggia li accompagnò fino a Masson. Le raffiche gelate li frustavano attraverso le fessure del parabrezza, e neanche il cofano era impermeabile. Verso Chalon bisognò fermarsi a metà di una salita per lasciar raffreddare il motore. Mancava quasi completamente l'acqua nel radiatore. Ne approfittarono per sgranchirsi un po'. Spuntò il mattino. Bonnot andò a cercare una brocca d'acqua nel villaggio più vicino. Platano sonnecchiava. Poi si guastarono i bilancieri. Il meccanico dava segni di stanchezza. Una vettura presa in prestito è diversa da una nuova. Ogni sorpresa è possibile. Bisognò che Jules procedesse alla regolazione. Arrivarono a Salieu a mezzogiorno. Per rialzare il morale si recarono all'hotel de la Poste. Platano entrò per primo in sala, da pranzo. Jules parcheggiava la Buir. La cameriera, Hélène Raymond, se ne ricordò bene in seguito. Notò anche che i due uomini non avevano l'aria di andare d'accordo e che quasi non si parlavano. In realtà Jules era sempre più irritato dal suo secondo, divenuto il capro espiatorio di tutti i suoi fastidi. La pioggia, il freddo, la fatica, la separazione da Judith, il colpo del deposito ferroviario che non aveva fruttato molto, il materiale abbandonato nei capannoni e nei nascondigli, una perdita secca. In macchina Platano si era lamentato, aveva tirato fuori di tasca un mucchio di volte il fascio di biglietti. In vista di Salieu si era lanciato in una tirata che Jules aveva interpretato in ogni sua parola come un attacco personale. Mancava solo che Platano gli rimproverasse di avergli fatto prendere una cattiva china. «Che si va a fare a Parigi?» aveva esclamato. «Sarà come a Lione, nascondersi, stare in guardia giorno e notte, e la pioggia. Sempre la pioggia, e il clima, che è il vero nemico della classe operaia, più dei borghesi. Sono stufo, ho un amico alle Havre, che lavora al porto, troverò il modo di farmi imbarcare. Poi, buonasera alla società. Una fattoria in Argentina, due datteri al giorno, una noce di cocco, questa è la libertà. Dopo di ciò, quando all'antipasto aveva affermato che era deciso a lasciar perdere ogni cosa e che avrebbe investito del denaro nell'anarchia di Rirette e Kilbacicche, perché quei due, perlomeno, erano persone per bene, Jules gli aveva afferrato il polso. Jules gli aveva afferrato il polso, attraverso il tavolo, con la sua vivacità di cobra. «Adesso chiudi il becco», aveva mormorato, guardandolo negli occhi. «Tu fai quello che ti dico io, punto e basta». Da quel momento nessuno dei due aveva più detto parola. All'una avevano finito di mangiare. Bonneau ordinò a Platano di pagare e si rimise al volante con aria ostinata, muto come una pietra tombale. A pochi chilometri da Joigny, poco dopo le 4 del pomeriggio, la Buir si rifiutò di andare oltre. Bonneau sollevò il cofano. La pioggia aveva bagnato le candele e tutti i contatti. Calava la sera, si affannò invano sulla manovella, decise che avrebbero passato la notte al primo albergo, e così fecero. L'indomani, facendo ritorno alla macchina, si accorse che il guasto era più grave di quel che aveva pensato. La scatola del cambio perdeva olio, bisognò far ritorno in città, procurarsi i pezzi necessari, e non era facile, di domenica. Smontare, rimontare, interrompere i contatti, ci volle tutta la giornata e l'inizio del giorno dopo. Lunedì 28 novembre, alle 10 del mattino, Jules aveva finito. Durante la notte era caduto un po' di nevischio. Bisognava fare attenzione. Con i grossi occhiali, il berretto che gli copriva la fronte e gli orecchi, Bonneau sembrava dentro un'armatura. Era inchiodato al sedile, attento agli avvallamenti della strada, preciso nel cambio di marcia, si sentiva le dita intirizzite. Tutto il dramma verrà forse di lì. Chissà cosa può passare per la testa di un uomo, anche se è vestito come un cavaliere dei tempi moderni. A Montereau presero la strada di Melun. Parzialmente riappacificati, avevano deciso di comune accordo di recarsi a Choisy-le-Roi, da Dubois, un garagista di cui aveva parlato Platano, che forse si sarebbe preso la macchina. La panna si verificò nel bel mezzo del bosco delle Logettes, che taglia la nazionale a qualche chilometro dal piccolo villaggio di Panfou, non lontano da Châtelet-en-Brie. La correggia del ventilatore saltò. Non era molto grave. Jules si tolse il cappotto e si alleggerì di due revolver, posandoli sul sedile. Platano scese a sua volta, si chinò sul motore fingendo di intendersene, diede a Bonneau dei consigli che nuovamente lo esasperarono. Poi si rimise ad esaminare, fischiettando, le Browning nichelate. «Bei giocattoli! E pensare che possono uccidere un uomo!» fece finta di sparare agli uccelli. La gamba destra bene in avanti, il braccio teso. In 8 giorni, forse in 1 mese, si riprometteva di essere ben lontano da quel pantano. Girandosi per prendere uno straccio, Bonneau, che aveva ultimato la riparazione, lo scorse in quella posa eroica. La collera esplose. Non sopportava che si toccassero le sue cose, soprattutto in quel caso. «Lascia stare, per Dio!» Avanzò verso l'italiano e gli strappò l'arma di mano. L'altro, sorpreso, oppose resistenza. Un dettaglio gli fu fatale. Aveva inavvertitamente levato la sicura. Il colpo partì da solo. Sbalordito, Platano si beccò il proiettile dietro l'orecchio sinistro. «Per Dio!» disse Bonneau. Lo sorresse fra le braccia e lo appoggiò contro la macchina. Lo esaminò. Era una brutta ferita. Platano cominciò a gemere. «Per Dio! Per Dio! Non bisogna scherzare con le pistole!» Lo aveva avvisato, purché non li avesse sentiti nessuno. Bonneau alzò la testa. Ancora nessuno, ma a soli 700 metri la foresta finiva e forse nei campi c'erano dei contadini. E l'altro che si metteva a gridare. Bisognava far presto. Quelle urla da sgozzato lo innervosivano terribilmente. Allora si decise. Si finiscono i cavalli. Indietreggiò di un passo, raccolse la Browning nell'erba e mirò alla testa. Platano crollò gorgogliando. L'improvviso silenzio gli diede le vertigini. Bonneau riprese il controllo di sé, avviò il motore, afferrò il moribondo per le ascelle e lo trascinò fino al fossato, dall'altro lato della strada. Lo frugò rapidamente, l'idiota. Non si era fidato, aveva nascosto l'eredità. Non l'avrebbe certo lasciata in regalo ai gendarmi. Jules dovette spogliare a metà il suo ex secondo, prima di trovare quel che cercava, tra la camicia e la pelle. Una toilette macabra, poco attraente. Quando si rialzò, credette per un momento che tutto fosse perduto. Una guardia arrivava di corsa dal ciglio del bosco. Jules fu più rapido, balzò fino alla vettura, mise in moto e se ne andò a folle velocità in un turbinio di fumo. A Melun prese la strada di Brie-Comité-Robert, poi al cimitero di Réan, quella di Moisy. Attraversò i due terzi del paese col piede sull'acceleratore, poi, a mezzogiorno esatto, la pan decisiva. Cercò invano di rimettere in marcia il motore, aveva esalato l'ultimo respiro. Non c'era più niente da riparare. Corse a consultare un cartello stradale, tornò in macchina, si liberò del suo caucciù, degli occhiali e del berretto, indossò un cappotto da città che era lì piegato sul sedile posteriore, prese la bombetta, una canna gialla dal manico ricurvo, la sua borsa, i guanti e partì a piedi in direzione della stazione di Lieusaint-Moissy, a 2 chilometri di distanza. All'1:15 entrò in un albergo di fronte alla stazione. Si fece servire mezza bottiglia di vino e 2 uova al piatto dal padrone, il signor Claus. Ma non riuscì a inghiottire un solo boccone. Era preoccupato. Si poteva esserlo anche per meno. La guardia aveva certamente scoperto il corpo di Platano e ormai avvisato la polizia. Fra poco le strade e le stazioni sarebbero state sorvegliate. Jules chiamò il padrone. «Vorrei andare a Villeneuve-Saint-Georges. Dove si può prendere a Nolo una macchina?» Klaus si grattò un momento la nuca e rispose che avrebbe fatto altrettanto presto col treno. Il prossimo era tra 15 minuti, alle 2:32. «Giusto», disse Jules, «portami il conto». Alle 2:29 uscì dal caffè e prese dal passaggio a livello. La borsa e la canna in una mano, mentre con l'altra impugnava il revolver nella tasca del soprabito. Non notò niente di sospetto, arrivò al binario insieme al treno. Un'ora dopo si mescolava alla folla di Parigi. Si procurò dal primo tabaccaio carta da lettere, una busta e un francobollo. «Judith», scrisse, «metti questo dove sai. È solo l'inizio. Non ce ne sarà per molto. Attualmente sono a Parigi. PS. Brucia questa lettera appena ricevuta». Si diresse verso la toilette e infilò dentro la busta 25 dei 30 biglietti avvolgendoli nel foglio che aveva scritto. Indirizzò a GT, fermo posta, la Guillotière, Lione. Il denaro restante gli bastava ampiamente per tener duro. Il resto era il capitale per quando si sarebbe ritirato con la sua donna. Se fosse stato preso, non si poteva mai dire, era meglio che il denaro fosse al sicuro. A forza di girovagare per i diversi bistrò frequentati dai pochi anarchici di sua conoscenza, finì per imbattersi in un militante il cui volto gli ricordava qualcosa, un amico di Dubois. In tal caso Del resto c'era un principio, non fare domande. «Non puoi alloggiarmi un giorno o due?» chiese. «Cari male», rispose l'altro. «Con mia moglie e 3 bambini siamo in 5, in 10 metri quadrati, ma ti troverò qualcosa». Rifletté qualche istante. «Aspetta, ho un amico». Fu così che Bonneau fece la conoscenza di un operaio ebanista, un uomo alto, con baffi neri a uncino, Dieudonné. Questi non aveva casa per il momento, era di passaggio per qualche giorno, ma gli diede un'informazione. Rivolgersi a Madame Rollet, gerente di una pensione familiare non cara e molto tranquilla. Una piccola casa privata arretrata rispetto alla strada al numero 47 di Douai-Nonlay, dietro Piazza Clichy. Si può entrare e uscire senza farsi notare, basta andarci da parte del signor David, aiuto in una farmacia di Douai-Saint-Lazare. È un compagno, dovrai dire solo che è un tuo amico, ci sono altri compagni che alloggiano lì. Aspetta, David... «Uno magro e baffi? Sì. Lo conosco. Abbiamo lavorato insieme a Lione. Mi farà piacere rivederlo». Bonneau ringraziò con tutto il calore di cui era capace e Dieudonné si eclissò. Aveva un appuntamento. I due uomini promisero di rivedersi. Belleville, 28 novembre, ore 19. Approfittando del fatto che Riletta era andata coi bambini a sbrigare le faccende di una vicina malata, Victor Kilbacicche si era immerso nella relazione di un articolo sul suicidio di Paul e Laura Lafargue. Si era appresa la notizia 2 giorni prima. Non si parlava d'altro. La morte di un uomo che, arrivato a 60 anni, decide che la sua vita attiva e feconda è finita e si avvelena con la sua compagna. Lo entusiasmava. Lafargue era uno dei pochi capi indiscussi del movimento. Nei giorni lontani della Comune era sbarcato a Londra, dove Marx viveva in esilio. Il suo ottimismo di giovane creolo aveva affascinato sua figlia. Poi, attraverso l'Europa con Laura, scacciati, pedinati, spiati, avevano combattuto la loro battaglia. Victor era alle prese con l'articolo quando la porta si aprì bruscamente. Era Raymond la scienza, con l'ultimo numero dell'Anarchia sotto braccio, uno strano sorriso sulle labbra. Avanzò fino alla stanza in cui stava lavorando il suo più vecchio amico. Non gli tese la mano. Victor lo squadrò con quell'aria altera che così spesso gli veniva rimproverata. «E allora? Adesso ti permetti di giudicarci?» disse brandendo il giornale. Victor non ritenne utile rispondere. «Sono venuto a darti un avvertimento gratuito», riprese Raymond. «Per questa volta passi, ti permetti di criticare l'illegalismo. Oggettivamente fai il gioco della società, dunque sei un nemico». I due uomini si squadrarono a vicenda, come era avvenuto al loro primo incontro in una strada di Bruxelles. A proposito di un cavolo russo, 12 anni prima, quando avevano 8 anni, l'assurdità del litigio non aveva fatto che crescere in proporzione con gli anni. «Forse è vero», disse Raymond, «ma è la legge naturale. Ledantec ha scritto: la vita è un atto assolutamente egoista e l'essere vivente è in lotta contro tutto il mondo. È nemico di tutto ciò che non è lui. E tutto quello che avevo da dirti, salute». Piantandoli Victor, colpito dall'infantilismo della frase, Raymond la scienza, che pensava di aver impressionato il vecchio amico con la sua citazione, fece dietro front e se ne andò con aria di dignità. Un'ora dopo doveva cenare in una camera di Montmartre con i compagni Garnier, Caroui, Vallée, Dieudonné. Ci si era messi in libertà. Tutti avevano deposto il revolver sul caminetto, dopo la minestra la verdura e il camembert, il tutto innaffiato d'acqua. Si passò ancora una volta a discutere di principi. «Bisogna agire scientificamente», perorava Raymond. «La scienza mette a nostra disposizione tutto un arsenale di mezzi moderni, l'automobile, le armi perfezionate, il telefono. Dobbiamo utilizzarli sistematicamente». «Sì, ma come?» chiedeva il mite Vallée. Ogni problema ben posto ha in sé la sua soluzione, rispose Raimond. Abbiamo un conto da regolare con la società e dobbiamo regolarlo, anche a costo di lasciarci la pelle. Alla stessa ora Bonneau, dopo aver lasciato la borsa in Rouen-en-Laye ed essersi iscritto al registro col nome di Jules Comtesse, industriale di Belfort, si metteva alla ricerca di un buon colpo d'affare. Il detonatore era arrivato. Non restava che metterlo in contatto con la carica esplosiva di quelle giovani energie.
Libri ribelli.
Libri ribelli.